Naturalmente non c'è nessuna certezza, quello che è venuto fuori è che lui aveva un appuntamento con un amico e a questo appuntamento non è mai arrivato e si sa anche che è scomparso non lontano da Piazza Tahrir, che il 25 di gennaio era presidiata da ingenti forze di polizia e dei servizi di sicurezza egiziani intenzionati ad impedire manifestazioni in occasione dell'anniversario della rivoluzione, appunto del 25 gennaio 2011, la rivoluzione tanto famosa che cacciò il presidente Hosni Mubarak, lo costrinse alle dimissioni. E quindi il sospetto è che Giulio Regeni sia stato fermato dalla polizia o da agenti dei servizi di sicurezza per dei controlli, sia stato poi portato in qualche caserma e qualcuno dice lì forse è accaduto, è avvenuto questo pestaggio. Naturalmente questa è solo una tesi, un'altra che possa essere finito nelle mani di criminali comuni oppure di estremisti religiosi che potrebbero appunto averlo seviziato, picchiato ed ucciso, anche se però la tesi più prevalente rimane quella di un pestaggio eseguito da agenti dei servizi di sicurezza.
La tesi della criminalità è la tesi sulla quale le autorità egiziane spingevano di più, tant'è che hanno nei giorni successivi arrestato due persone e dichiarato che le ragioni di questa uccisione fossero meramente criminali, non politiche, salvo poi fare marcia indietro. Come si sta comportando in questo momento l'Egitto?
Ma io credo che l'Egitto abbia agito in modo ambiguo e sicuramente non chiaro, deludendo molto le autorità italiane. Dobbiamo anche tenere conto che i rapporti tra Italia e Egitto sono molto buoni da sempre, erano buoni anche quando c'era Mubarak al potere, e per cui da parte delle autorità italiane c'è forte delusione rispetto all'atteggiamento egiziano. Noi non dimentichiamo che la polizia inizialmente addirittura ha parlato di un incidente automobilistico, una tesi che è stata respinta seccamente dall'esito dell'autopsia effettuata in Italia, ma d'altra parte anche la procura stessa egiziana, che aveva indagato inizialmente, aveva detto che c'erano segni di sevizie e di abusi sul corpo del ragazzo, del giovane ricercatore italiano, e quindi quella tesi dell'incidente stradale davvero non stava in piedi. Ecco, questo atteggiamento ha indispettito, ha amareggiato le autorità italiane, ha amareggiato in realtà tutti gli italiani, che si aspettavano una maggiore collaborazione e soprattutto una sincera collaborazione da parte delle autorità egiziane, e naturalmente questo atteggiamento ha alimentato ulteriormente i sospetti che ci sia dietro la mano dei servizi di sicurezza egiziani.
Ritorniamo proprio su questo punto. Nei primi 4 mesi del 2015 sono spariti oltre 1200 egiziani, scomparsi per ragioni sia politiche ma anche per ragioni misteriose, tant'è che molti commentatori hanno tratteggiato un parallelo con la stagione dei desaparecidos in Argentina. Al momento com'è la situazione in Egitto?
Purtroppo la situazione è quella che stavi descrivendo, perché sicuramente l'Egitto sta vivendo una stagione di forte violazione dei diritti umani e dei diritti politici. Si parla nel 2015 di 1700 persone sparite nel nulla, alcuni attivisti politici, altri sindacalisti, altre persone comuni di cui non si sa più nulla e che potrebbero essere finite nelle prigioni e nelle celle segrete, nei sotterranei dei servizi di sicurezza. Purtroppo quello di cui si parla poco è proprio l'Egitto del dopogolpe, il golpe del 2013, quello che ha abbattuto il presidente islamista Mohamed Morsi, che ha visto dopo una stagione di processi che hanno emesso centinaia di condanne a morte di islamisti, ma si è parlato poco anche delle misure repressive prese nei confronti di oppositori non islamisti, ma progressisti, laici, spesso protagonisti della rivoluzione anti-Mubarak. In prigione in questo momento c'è anche Alaa Abdel Fattah, un blogger egiziano famosissimo, che ha combattuto per molti anni della sua vita contro il regime di Mubarak e che è stato condannato a 5 anni di carcere semplicemente per aver preso parte ad una manifestazione non autorizzata. L'Egitto di Abdel Fattah el-Sisi è davvero un inferno da questo punto di vista, e purtroppo dobbiamo sottolineare che da parte dell'Occidente c'è un atteggiamento molto tollerante nei confronti di questo Egitto, perché si fa la scelta tra il minore dei due mali, diciamo, tra i due mali, e quindi si sceglie il minore, che è Al-Sisi, il dittatore, contrapposto all'estremismo islamico, ai fratelli musulmani e così via. E dall'altro lato però bisogna anche sottolineare un dato molto importante, e cioè che l'Egitto di Al-Sisi non è molto lontano, assomiglia molto a quello di Hosni Mubarak, del dittatore Mubarak. Però c'è una grande differenza: mentre il regime di Mubarak era osteggiato, contestato da tutto l'Egitto, da tutto il popolo egiziano, in questo caso invece il regime di Al-Sisi gode di parecchi sostegni. Anche molti intellettuali noti dell'Egitto hanno avuto una posizione molto morbida nei confronti di Al-Sisi e di queste violazioni dei diritti umani, sempre per la questione che dicevamo prima, della scelta tra i due mali, e quindi la scelta del male minore, Al-Sisi contrapposto all'estremismo islamico.
Michele, allora, in questo contesto è possibile che la morte di Giulio Regeni sia dovuta non alle sue conoscenze magari esplosive per quanto riguarda la situazione dei sindacati in Egitto, ma all'essersi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato?
È una tesi che ha un fondamento. Naturalmente non sappiamo quali fossero i contatti che aveva stretto negli ultimi mesi il giovane ricercatore italiano lì in Egitto, se effettivamente fosse in possesso di informazioni riservate, segrete, su attività illecite dei servizi di sicurezza egiziani. Quello che possiamo dire è che l'Egitto del Fatah al-Sisi è un paese dove i servizi di sicurezza hanno la mano libera e spesso arrestano in modo indiscriminato delle persone comuni che passano per oppositori, e spesso non lo sono, sono semplicemente delle persone che esprimono opinioni diverse, semplicemente dei pareri, che scrivono degli articoli su dei giornali o semplicemente sui social, e che vengono incarcerate, vengono arrestate. Quindi una tesi abbastanza fondata, quella dell'uccisione del giovane italiano da parte di agenti dei servizi di sicurezza, semplicemente perché è scappata la mano a qualcuno. Le cose sono andate storte, forse è stato arrestato e picchiato ed ucciso, e poi il corpo è stato abbandonato, e forse le cose non dovevano andare in questo modo.
Michele, il Manifesto, il giornale per cui scrivi, poi ha deciso di pubblicare l'ultimo articolo di Giulio Regeni, scatenando una vera e propria polemica in Italia, visto che i familiari del ragazzo avevano chiesto di non pubblicarlo. Perché è stata presa questa decisione?
Beh, naturalmente non ci sono dubbi sul fatto che si è trattato di una scelta controversa, che ha generato e sta generando un dibattito in Italia. Il giornale è stato anche sottoposto, insomma, ad una pioggia di critiche per questa decisione. Io quello che posso dire, sulla base di ciò che mi hanno raccontato i colleghi che quella sera erano in redazione ed hanno preso quella decisione, è che si è deciso di dare spazio alle idee e a ciò che scriveva Giulio Regeni, cioè rendere noto al pubblico italiano il lavoro che il ricercatore italiano svolgeva in Egitto. Quindi dal punto di vista della redazione del Manifesto, quella pubblicazione è stato, come dire, un omaggio alla memoria di Giulio Regeni e al lavoro che stava svolgendo. Non c'erano altri intenti, però è chiaro che si è trattato di una scelta molto particolare, controversa, e non mi sorprendono le polemiche che poi questa scelta hanno generato nel pubblico italiano.